Allora, abbiamo visto quanto importante per noi cattolici sia Gesù Cristo. Gesù Cristo non è un grande uomo, neppure il più grande uomo che mai sia esistito, che mai esisterà. È il figlio di Dio incarnato, vero Dio e vero uomo. Come tale, non ci può essere nessuno che possa rimpiazzarlo, sostituirlo, essere alla pari, sia la nascita, come dire, tutto quello che riguarda Gesù conferma la sua divinità. Innanzitutto ciò che lo precede, le profezie e le figure. Nessun uomo è stato così profetizzato, in modo così dettagliato, in modo che tutto si compisse. Il suo modo, l'incarnazione miracolosa, la nascita, anch'essa miracolosa, virginale, da Maria Santissima, la vita piena di saggezza, sapienza, insegnamenti che mai si udirono su questa terra. Beati i poveri, beati gli afflitti, guai ai ricchi. Nessuno ha mai detto queste cose, ma i miracoli straordinari, la liberazione dei demoni, guarigioni fisiche, guarigioni spirituali, resurrezioni e poi la sua resurrezione. Insomma, Gesù è Dio. Ma diciamo nel credo che Gesù è nato, cioè si è incarnato, è nato, è morto per noi, quindi per noi e per la nostra salvezza. Gesù ha vissuto, è nato, ha vissuto ed è morto. È di questo che vogliamo parlare, della morte del Signore. Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, disse il Credo. Tutti e quattro gli evangelisti narrano la storia della passione e morte di Gesù, in modo che tutti insieme formano un unico grande Vangelo, il Vangelo della passione del Signore. L'uno aggiunge all'altro qualcosa che l'altro non ha detto. San Giovanni soprattutto completa la narrazione dei tre evangelisti Matteo, Marco e Luca, i tre sinottici, e sostanzialmente ci raccontano questa passione divisa in tre parti: l'agonia di Gesù nel Getsemani e la sua cattura, dopo il bacio traditore dell'apostolo, apostata, traditore, Giuda, la sua comparsa davanti ai tribunali di Anna e di Caifa e poi presentato a Pilato con tutta la serie di sevizie, di sofferenze, flagellazione, coronazione di spine, sputi, schiaffi, derisioni, fino al viaggio al Calvario con la croce sulle spalle e la crocifissione terribile. Tutto questo è storia, ci è narrato nei Vangeli, e alcune importanti opere mistiche attendibili, molto attendibili, come ad esempio le opere di Maria Valtorta, come le opere della beata Caterina Emmerich, come le opere della venerabile Maria de Jesus d'Agreda, di Gesù d'Agreda. Queste tre opere soprattutto, e anche quella di Luisa Piccarreta, ci dicono tante belle cose, ecco, sulla passione, cose diciamo in più aggiuntive a quello che i Vangeli ci narrano, che comunque sono sempre la base, perché è una storia inconfutabile quella dei Vangeli. Quella dei mistici invece, alcuni dettagli potrebbe essere che non si sa bene, invece i Vangeli sono storia attendibile al 100%. Quindi, a parte la storia, che la si può leggere, è inutile che qui facciamo, che la ripercorriamo, la leggeremo tra poco, insomma, anche nelle nostre liturgie. Vogliamo capire di più il senso, il significato di questa passione del Signore. Innanzitutto dobbiamo tenere presente, riguardo alle sofferenze di Gesù, tre verità fondamentali. A far soffrire Gesù e portarlo alla morte concorsero varie cause. La principale, senza la quale non possiamo capire il perché di Gesù soffrì e morì per noi, è il peccato. Senza peccato non ci sarebbe stato nessun dolore di Gesù, nessuna sofferenza, nessuno spargimento di sangue, nessun dolore spirituale, morale, niente, niente. È solo, spiritualmente parlando, il nostro peccato che ha crocifisso Gesù. Infatti, quando nella lettera agli Ebrei, il capitolo 6, versetto 6, si dice che di nuovo crocifiggiamo in cuor nostro il Figlio di Dio col nostro peccato, San Paolo ci dice una verità fondamentale, che non furono, sì, materialmente furono gli Ebrei a crocifiggere Gesù, ma gli Ebrei furono lo strumento materiale umano, e chiaramente anche i peccati degli Ebrei concorsero, ma concorsero perché insieme ai peccati degli Ebrei ci sono, ci saranno i peccati di tutti gli uomini. Quindi ogni volta che noi facciamo un peccato è come se realmente, quando vediamo pure nel film di Gibson, no, in qualche, leggiamo in qualche opera che ci racconta più dettagliatamente le sofferenze, uno schiaffo a Gesù, uno sputo, siamo noi, non così giusto per dire ah, facciamo una bella meditazione, diciamo che siamo anche noi per pentirci i nostri peccati, veramente siamo stati noi. Che in quei tre giorni di passione si sono come, hanno confluito tutti i peccati di tutta l'umanità, in modo che veramente il mio peccato grave contro uno dei comandamenti ha dato un colpo di chiodo al Signore, non è una cosa fantasiosa che si dice. Ecco perché poi i santi davanti a questa verità proprio si piegavano dal dolore della contrizione e facevano una vita santa, piena di penitenza anche, perché questo è qualcosa di verissimo. Quindi perché Gesù ha sofferto? Per i nostri peccati, e la giustizia di Dio voleva una soddisfazione degna di tanto peccato dell'umanità. Questa soddisfazione, quindi riparazione, come se bisogna bilanciare, sulla bilancia bisogna bilanciare due piatti, c'era l'unico piatto su cui c'era diciamo il peso, era quello del peccato, bisognava contrappesare il peccato con un'opera di riparazione, e l'ha data Gesù, anche perché il peccato è in qualche modo infinito, è finito perché lo commetto io che sono una persona finita, ma poiché la persona che è offesa dal peccato è Dio, che è infinito, il peccato ha qualcosa di infinito, quindi una soddisfazione perfetta la doveva dare una persona infinita, Gesù, che è Dio, e ha dato la soddisfazione perfetta e anche sovrabbondante. Quanto dovremmo ringraziare il Signore. Senza questa sua soddisfazione, noi, dice San Paolo, staremmo ancora nei nostri peccati e andremmo all'inferno nonostante tutte le cose buone che potremmo fare. Perché se non si soddisfa il peccato, le porte del paradiso rimangono chiuse, e tali erano fino alla nascita, alla vita, alla passione e alla morte di Gesù. Erano chiuse, chiuse, chiuse. Tutti quelli che si erano comportati bene prima di Gesù stavano nel limbo, un luogo di attesa. Ma noi che ci facciamo nel limbo? Cioè, che ci facciamo del limbo? Cioè possiamo avere, sì è vero non era inferno, ma il limbo, un luogo vuoto in qualche modo. Noi vogliamo Dio, vogliamo la beatitudine del paradiso, questo non ci era concesso. Traditus est propter delicta nostra, dice San Paolo nella lettera ai Romani. Cosa significa? Traditus est, è stato consegnato, traditus, consegnato, propter, a causa dei nostri delitti. Per quello è stato consegnato nelle mani dei giudei. Altrimenti Gesù non si sarebbe sottoposto alla passione, potente com'era, infatti l'ha detto, voi credete che avete potere su di me, dice a Pilato, non avresti nessun potere se non ti fossi stato dato dall'alto, perché è piano di Dio che io debba soffrire questo e morire per i peccati degli uomini, altrimenti tu, per quanto ti credi essere potente, non avresti nessun potere su di me. E Pilato si dice che nel Vangelo che aveva ancora più paura dopo Gesù disse queste cose, perché sentiva come una dignità incredibile in quell'uomo. La moglie Claudia l'aveva avvisato, aveva avuto un sogno premonitore, questa moglie di Pilato, in cui dice non toccare quell'uomo perché è giusto, non ti permettere perché altrimenti pagheremo. Poiché Pilato era superstizioso, come tutti i pagani, cioè aveva paura che facendo del male a questo Gesù avrebbe avuto dei problemi dagli dèi, insomma, qualche cosa. Quindi voleva in tutti i modi risparmiarlo. Ma davanti alla ragion di Stato, davanti agli ebrei che incalzavano, è stato debole, debole, debole. Non ha avuto la forza di dire no, se è giusto, è giusto Gesù e io non ve lo uccido. Non ha avuto la forza di farlo. Quindi anche lui è colpevole, ma più colpevole siamo noi con i nostri peccati. Quindi questa è la prima causa. Però ci sono anche altre cause secondarie però, eh? Cioè Giuda, che lo tradì, senza un traditore non sarebbe stato consegnato. Quindi quanto grave. Gesù dice meglio per l'uomo che non fosse, quell'uomo che non fosse mai nato. Mai nato. Guai, il figlio dell'uomo se ne va, ma guai a colui per il quale il figlio dell'uomo se ne va. Guai, è un lamento funebre nel linguaggio ebraico, quel guai. Non è il nostro modo di dire guai. Guai, guai, si diceva davanti a un morto che passava con la bara. Quindi un lamento funebre, come se Gesù sigillasse la perdizione eterna del traditore. Guai. Così come per gli ebrei. Guai a voi. Gesù sta piangendo su dei morti con quel guai. Attenzione, Gesù non è tutto miele dolciastro. Gesù è la verità incarnata. Quindi concorse Giuda, concorsero i giudei che per l'invidia lo diedero in mano a Pilato e poi Pilato stesso che con un vile rispetto umano lo condannò, non ebbe la forza di opporsi. A quel punto lì voleva la prova, Dio voleva la prova anche da Pilato. Sì, ok, ci ha provato in tutti i modi a liberarlo, ma quando gli ebrei ha detto tu se lo liberi non sei amico di Cesare. In questo modo ha detto, fai il bravo perché sennò noi ti denunciamo ai romani. Lì doveva dire, fate quello che volete, denunciatemi pure, ma se questo è giusto io non lo ammazzo. Lì doveva fare l'atto virile di uomo, dicendo non mi importa niente del regno, di quello, è più importante salvare un innocente. Invece no, davanti a questo ha fatto quell'atto, cioè, una presa in giro ipocrita, si lava le mani. Infatti ancora oggi nel linguaggio comune si dice, ti lavi le mani. Cioè, vuoi far vedere che non c'entri niente, ma in realtà c'entri. Perché è inutile che ti lavi le mani. Se tu non davi l'ordine, Gesù non veniva crocifisso. È ipocrita questa lavarsi le mani. Concorsero gli scribi, i farisei che lo accusarono, i falsi testimoni, i carnefici, tutto concorse. Dicono le opere mistiche che anche la natura inanimata concorse a far soffrire il Signore. Tutto ciò che c'era nella natura concorse, l'aria, il gelo, il freddo, la polvere, ad esempio il freddo, cioè l'aria che tirava, che andava sulle ferite aperte, addirittura le stoffe, perché quando gli strapparono le vesti, che era stato flagellato, e si aprirono di nuovo le ferite, tutte le cose della natura, come se diventassero carnefici di Gesù in quel momento. Una cosa, una visione drammatica. Ma sono cause secondarie. Nessuna di queste sarebbe stata potente contro Gesù se non ci fosse stato il peccato di tutti noi. Seconda verità sulla passione di Gesù fu che Gesù soffrì ogni genere di sofferenza, nessuna esclusa. Nell'anima soffrì un'affannosa tristezza, un orribile timore, un molestissimo tedio, una mortale desolazione, soprattutto nel Getsemani, ma lungo tutta la passione, chiaramente. Poi provò la pena del tradimento, l'amico che tradisce, gli amici che non ti difendono, e tutti, no? Tutte le cose morali che si può soffrire, le ha sofferte. La negazione di Pietro, l'abbandono degli apostoli, la pena della calunnia, quanta menzogna contro Gesù, l'ingiustizia, l'ingratitudine, le umiliazioni indicibili, le insolenti provocazioni, tutte le provò nell'anima e poi nel corpo, quelle sono ancora più visibili, ci colpiscono di più. Vedere la passione di Mel Gibson e vedere quel flagello che entra nella carne e la strappa, cioè, infatti è una scena, la più cruda insieme a quella della crocifissione, che è difficile anche da vedere. Mi ricordo che a casa mia quando lo vedevamo, cioè, ci piegavamo la prima volta che ce lo vedemmo, ci piegavamo davanti a quella scena, non riuscivamo a tenere gli occhi davanti allo schermo, quindi non solo vedere, ma vedere virtualmente ci fa questo effetto. Gesù l'ha provato, soffrì la pena della sete, la flagellazione, i cui strumenti erano flagelli armati di pungiglioni e di palline di piombo, delle spine che penetrarono nel suo capo, e non una volta, continuamente, perché poi gli tiravano via il vestito, poi glielo mettevano e poi battevano con la bacchetta. Quelle spine sono arrivate fino all'occhio, fino al cervello. Poi sostenne il supplizio della croce, che allora era il più crudele, il più ignominioso di tutti i supplizi. Morire in croce significa essere la feccia dell'umanità. Se tu muori in croce sei proprio un disgraziato, sei proprio il peggio del peggio. Quindi era la sua sofferenza, ma anche umiliazione. E infine un'agonia penosissima che durò 3 ore. Quelle 3 ore in croce di Gesù, per capirlo bisogna leggere qualche opera mistica autorevole, che proprio ti fa passare sotto gli occhi tutte quelle 3 ore. Cosicché Gesù fu veramente l'uomo dei dolori, come lo chiama Isaia, vir dolorum. In una delle più incredibili profezie della storia, profeta Isaia predice che il Messia che verrà sarà l'uomo dei dolori. Cioè, non esiste profezia umana che può dire una cosa del genere, perché gli uomini pensano al Messia, insomma, un grande uomo liberatore, come un trionfatore, uno che ha tutte le schiere di uomini dietro, non a un uomo dei dolori. Chi può dire una cosa del genere se non ispirato da Dio? E solo in Gesù si è realizzata questa cosa. Tanto che nessuno può dire, no, anch'io sono quello di Isaia. No, nessuno può dirlo. Solo Gesù può dirlo. Gesù patì e morì. Ecco, quindi questa è la seconda verità. Bene, quindi siamo alle due verità. La terza verità sulla passione di Gesù, che Gesù Cristo patì solo come uomo. Attenzione, e questo è un mistero grande, tanto che noi proprio facciamo fatica a capire. Cioè, infatti quando si dice Gesù patì in quanto uomo, è fondamentale usare quella in quanto uomo, che tecnicamente parlando è una reduplicativa, cioè una sentenza, una frase reduplicativa, cioè che spiega il motivo per il quale è vera la frase della principale. Cioè Gesù patì, questa è una verità, va bene? Ma perché è vera questa? Perché dopo diciamo in quanto Gesù fu uomo, ecco, quindi solo per quella ragione. Se non fosse stato uomo, Gesù sarebbe stato solo, non ci sarebbe Gesù, ci sarebbe il Verbo, quindi la seconda persona dell'antica Trinità, Dio non può soffrire. La natura divina è impassibile e immortale, nulla può renderla passibile e immortale. L'unico stratagemma che Dio poteva trovare per fare questo era quello che ha fatto, incarnarsi, unendo in una sola persona due nature. Abbiamo visto il dogma cristologico di Calcedonia, che ci dice precisamente: Gesù, una persona, due nature, unite, distinte, ma non confuse, ciascuna con le sue proprietà. Aveva tutte le proprietà di Dio, Gesù, e tutte le proprietà di uomo, eccetto solo il peccato. Quindi, in quanto uomo, poté soffrire, poté avere sete, poté avere fame, poté essere tentato dal demonio. Dio non può essere tentato dal demonio. Il demonio, con un soffio, Dio lo scaraventa via. Ma in quanto uomo, Gesù dovette sorbirsi quella, fastidio terribile di avere il demonio lì che gli parlava e lo tentava. Quindi Gesù, essendo anche uomo appunto, ebbe tutte le proprietà dell'umanità, l'umanità è debole, cioè la carne è debole, E quindi la natura umana fu soggetta ai patimenti e alla morte. E poiché la natura era perfetta di Gesù, aveva una sensibilità superiore anche alla nostra, per cui più sentì quei dolori fisici che tanto spavento ci procurano solo nel leggerli o nel vederli. Quindi non possiamo neppure capire, perché se noi soffrissimo quello che ha sofferto Gesù, impossibile, neppure potremmo avere un'idea di quello che ha veramente sofferto, perché aveva una sensibilità superiore alla nostra. Poiché Gesù aveva preso un corpo umano e un'anima umana, perché Gesù appunto ha sofferenze fisiche, ma anche, come dice la Santa Camilla Battista da Varano, a cui una francescana, a cui furono rivelate le sofferenze mentali di Gesù. Questa è una francescana, e ebbe proprio questa rivelazione, adesso non mi ricordo quanto sono, tipo 9, le sofferenze mentali le chiama, cioè spirituali, ad esempio vedere la madre che lì non poteva fare nulla e soffriva con lui più di lui. Dice praticamente a questa beata: io avrei preferito soffrire di nuovo tutta la passione dall'inizio alla fine, pure il doppio, il triplo dell'intensità, piuttosto che vedere mia madre soffrire e non poter far nulla per sollevare il suo dolore, per dire. Oppure un altro dolore mentale, il tradimento di Giuda. Cioè, ho fatto di tutto per salvare quell'uomo e lui con un bacio mi tradisce. Cioè, Gesù ebbe un'anima umana, e quindi come noi nell'anima soffriamo tristezza, delusione, e a volte le sofferenze spirituali sono molto peggiori di quelle fisiche, sono più dolorose, sono più prolungate. Pensa a una persona che deve vedere un matrimonio distrutto, crede nel matrimonio, vedere una famiglia distrutta, sono sofferenze spirituali terribili. Gesù ha preso un'anima umana per soffrire le nostre sofferenze umane, spirituali, in modo che non possiamo dire che siamo soli nella tristezza, nell'angoscia, nella delusione, eccetera, eccetera. In quanto uomo, nel corpo e nell'anima, soffrì. In quanto Dio, nulla lo scalfì, nulla. Ecco perché in cielo non ci può essere tristezza. Gesù non soffre in paradiso ora. Quando leggiamo quelle cose nei mistici, io soffro, bisogna intendere come io prolungo per l'eternità quel momento di dolore in quanto uomo. E quel momento di dolore in quanto uomo si perpetua nella messa, si riattualizza, e poiché fino alla fine del mondo ci sarà la messa, si riattualizzerà fino alla fine del mondo quel dolore. Ma non è che Gesù ora in paradiso come Dio soffre, non soffre più, non soffre la Madonna, non soffrono i santi. Ma ci dice Pio XII, se non possono soffrire perché stanno in cielo, gloriosi e tutto, non sono indifferenti a noi qui sulla terra. Ecco, questa cosa che noi non riusciamo a mettere insieme, perché dice non essere indifferente però non soffrire, è così, in paradiso è così. Ecco perché la premura della Madonna che intercede per noi, Gesù, i santi. E per questa prima lezione sulla passione del Signore ci fermiamo qui.